Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.
Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com. Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.
One Podcast.
Se c'è una cosa che gli Stati Uniti sanno fare meglio del fast food, è la guerra. Ad un'attenta analisi, però, gli USA hanno un altro primato. Nessuno al mondo pare avere un senso più marcato per gli affari. Non è che forse le due cose sono collegate? La verità è che la finanza e la guerra stanno bene insieme quasi quanto le ribs e la salsa barbecue. E non è un caso se questi due ingredienti sono sempre andati a braccetto in tutta la storia degli Stati Uniti. Il trucchetto degli USA, dal 1865 a questa parte, sta nel non aver mai fatto la guerra a casa propria, così da evitare gli spiacevoli effetti collaterali e trarne tutti i benefici geopolitici. Non per niente, le perdite umane ed economiche più gravi subite dagli Stati Uniti sono avvenute a stati disuniti durante la loro guerra civile o di secessione, come la si vuole chiamare. Infatti, ci fu un tempo in cui gli americani ebbero serie difficoltà a sconfiggere militarmente una società che loro stessi reputavano relegata all'età della pietra. Stiamo parlando della più grande sconfitta sul suolo americano subita da un esercito americano ad opera di veri americani, la battaglia di Little Bighorn del 1876. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo al sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Domini, il vostro storico da bar. E questo è Le Caporetto degli altri. E anche oggi si vince domani. Correva l'anno 1876 e negli Stati Uniti stava serpeggiando da ormai 2 anni una grave forma virale che faceva stragi soprattutto tra i membri della classe proletaria. Questa, all'epoca, era rappresentata da centinaia di migliaia di immigrati irlandesi, tedeschi ed italiani ben felici di aver abbandonato le loro sovrappopolate baraccopoli nel vecchio continente per cercare fortuna tra le vaste praterie del nuovo. I suoi sintomi principali consistevano in un disturbo ossessivo-compulsivo caratterizzato da un incontenibile desiderio di scavare buchi ovunque e setacciare ogni corso d'acqua. Alla maggior sudorazione dovuta all'attività fisica incontrollata seguiva un'insaziabile sete per i metalli nobili ed una forte dipendenza dal contante. Si trattava di un tipico caso di febbre dell'oro a cui la giovane America era ormai abituata. Se curato col dovuto anticipo, il morbo poteva essere debellato con qualche rapporto firmato da un geologo che assicurava che in quella zona non ci fosse nemmeno una pepita. Ma nel 1874 l'oro non era stato trovato dall'ennesimo colono disperato in preda ai fumi di un autodistillato, bensì da un eroe nazionale della guerra di secessione in cerca di attenzioni e per questo accoccolato costantemente dalla stampa di mezza America, il mitico ex generale George Armstrong Custer, nonché il protagonista della nostra storia. Custer incarnava perfettamente la figura del self-made man americano, la cui ambizione era inferiore solo alla sua abilità nell'autopromozione. Spregiudicato come il lupo di Wall Street, astuto come un avvocato penalista di Park Avenue e soprattutto non era uno sfigato, tutt'altro. Custer si era diplomato a West Point, l'accademia militare americana che tutt'oggi sforna piccoli Napoleoni, nel 1862, con il minimo dei voti. Era l'ultimo del suo corso e ancora oggi ha un record per il numero di biasimi ricevuti, esattamente 726 note di demerito. A sentir Custer, la teoria era tutta inutile. Lui era nato per fare il culo a stelle e strisce ai nemici dell'America, mica per studiare. Inoltre, aveva un bel portamento, un'ottima parlantina, era molto atletico e soprattutto ostentava con orgoglio una folta capigliatura biondissima di cui andava molto fiero e che fu da subito il suo marchio di fabbrica. Così, nonostante la pessima reputazione che si era fatto tra il corpo docenti, riuscì subito a ricevere un comando appena diplomato. Questo un po' perché secondo lui qualche santo in paradiso nel governo americano aveva notato la sua indole guerriera e un po' perché l'anno in cui si laureò era scoppiata la guerra civile americana, il conflitto più sanguinoso che gli Stati Uniti abbiano mai affrontato da Colombo in poi. Fate voi. Sta di fatto che in pochi anni il giovanissimo tenente si fece subito notare e a fine guerra riuscì a scalare tutti i ranghi fino a diventare generale di una divisione di volontari. E poco importa se in teoria quello era solo un grado fittizio che sarebbe cessato alla fine delle ostilità e che alla fine della guerra sarebbe tornato tenente colonnello. A quel geniaccio di Custer non importava. E riuscì a sfruttare fino all'ultimo minuto di guerra per diventare così famoso da continuare a farsi chiamare il generale Custer anche dopo il conflitto da chiunque, pure dai suoi superiori. Probabilmente pure Montemagno, se fosse vissuto nell'Ottocento, avrebbe intervistato questo pazzo furioso per cercare di capire quale fosse il segreto del suo personal branding. La verità è che per quasi tutta la guerra, il Nord, dove militava Custer, le stava prendendo dal Sud, dove militavano i padroni di Django, per capirci, e l'opinione pubblica cercava disperatamente qualcuno tra i suoi generali che non facesse schifo. Un generale che attaccasse i sudisti senza troppe esitazioni, non importa se non era proprio una cima, l'importante era che colpisse duro, mentre tutti i suoi colleghi, per prudenza e buonsenso, si ritiravano. Insomma, l'America aveva bisogno di un pazzo furioso e lo trovò in Custer. Il suo stile di combattimento era brutale quanto la sua pagella e consisteva in semplici e ripetuti attacchi frontali al limite del buonsenso pure per gli standard americani dell'epoca. Per un suo collega, naturalmente un invidioso, Custer era salito ai vertici della carriera militare camminando sulla schiena dei suoi soldati caduti in battaglia. Tuttavia, di fronte alla totale incapacità di altri generali nordisti, vecchie carriati di tutta strategia e prudenza, i giornali dell'epoca si appropriarono della figura di Custer, facendone l'eroe per eccellenza e coniando per lui il soprannome di Boy General, generale ragazzino. I suoi uomini invece preferivano chiamarlo Hardass o Iron Butt, ovvero culo duro, per la sua capacità di restare in sella all'infinito e per essere uno stronzo di prima categoria quando si trattava di punire i disertori. Quando la guerra finì, la sua popolarità era alle stelle. Ormai per tutti era il generale Custer, quello che non portava mai la divisa e si vestiva da cowboy, obbligando la sua truppa ad indossare un foulard rosso intorno al collo per brandizzare meglio il suo reggimento, il Settimo Cavalleria. Ormai divenuto una leggenda tanto quanto lui. Ora il suo sogno era quello di diventare niente meno che il presidente degli Stati Uniti. Per farlo era disposto a tutto, anche a guidare spedizioni in cerca d'oro e diventare così un paladino dei coloni, che all'epoca rappresentavano pur sempre una buona fetta dell'elettorato americano. Così, cessata la guerra, il nostro culo duro cercò subito di rifarsi improvvisandosi esploratore e cacciatore di indiani nel Far West. Fu proprio durante una spedizione in South Dakota che scoprì l'oro su una catena collinare apparentemente disabitata, detta Black Hills, riuscendo a tornare subito sotto i riflettori di tutta l'America. Appena si venne a sapere che il generale Custer aveva trovato l'oro sulle Black Hills, non ci fu più niente da fare e la febbre dell'oro, già molto grave, grazie ai titoli di tutti i giornali che omaggiavano l'ultima impresa di Custer, divenne incontenibile. Vene gonfie d'oro attendevano solo di essere succhiate dalle intrepide zanzare dell'East Coast. A nulla valse il fatto che le Black Hills fossero un territorio off-limits, essendo una sorta di porto franco che non faceva parte né degli Stati Uniti né della grande riserva indiana, popolata dalla fierissima e bellicosissima tribù dei Sioux. Questa tribù, sulla carta, era stata magnanimamente lasciata libera di uscire dalla propria riserva per cacciare i bisonti quando questi migravano proprio sulle remotissime alture delle Black Hills, da loro considerate sacre. Sulla carta, appunto. Appena il luccichio dell'oro in South Dakota fu percepibile dai saloon di New York, non ci fu più zona franca che tenesse e una folla di cercatori abusivi marciò illegalmente verso le Black Hills con lo stesso entusiasmo dei miner di Bitcoin nel 2014, sperando di trovare, tra un bosco sacro e l'altro, la pepita che avrebbe cambiato la loro vita. Come avrete capito, per gli statunitensi l'oro era una motivazione più che sufficiente per trasformare i trattati con i nativi in un'ottima carta per imballare Big Mac. L'esercito USA inizialmente tentò, con pochissimo successo, di espellere i miner abusivi, ma presto capì che a quello stadio di febbre era impossibile trattare con i coloni. Si decise allora di riaprire le trattative con i capi delle tribù più moderate che popolavano quella regione, quali Nuvola Rossa e Coda Chiazzata, con una proposta d'acquisto che non si poteva rifiutare. Il governo era disposto a comprare o affittare l'intera area delle Black Hills con un assegno alla mano da 6 milioni di dollari, circa 121 milioni di dollari attuali. O, nel caso avessero preferito uno stipendio regolare, gli USA avrebbero solennemente garantito agli indiani una rendita vitalizia di 400.000 verdoni l'anno. Sfortunatamente per lo zio Sam non si giunse ad un accordo, sia perché per Nuvola Rossa e Coda Chiazzata l'offerta di 6 milioni di pezzi di carta igienica verde non rappresentava un grande affare, essendo l'igiene dei Sioux già parecchio avanzata per gli standard dell'epoca, sia e soprattutto perché alcune bande di Sioux oltranzisti non avevano la benché minima intenzione di cedere i terreni sacri dei loro antenati per vederli trasformati in shopping malls. Toro Seduto era il leader più influente di queste bande intransigenti, nonché il secondo protagonista della nostra storia. Un indiano tutto di un pezzo, che presto si sarebbe scontrato, suo malgrado, con Custer, un americano se possibile più americano di lui. No, anzi no, non esistono più americani dei nativi. Ma mentre il governo tentennava sul da farsi, sul finire del 1875, circa 15.000 cercatori d'oro con pochissimi denti in bocca si erano già stabiliti abusivamente nelle Black Hills a scavare a casaccio in cerca di pepite. Naturalmente Custer fece di tutto per esacerbare la situazione. D'altronde era nei suoi interessi accontentare i coloni e diffamare l'odiato presidente repubblicano Ulysses Grant, accusato dalla stampa di essere un amico dei selvaggi. Così, esaltato dai sondaggi che lo vedevano già come il candidato ideale per i democratici, Custer si era lanciato in una campagna diffamatoria ai danni dell'allora presidente degli Stati Uniti per via di alcuni presunti scandali finanziari che coinvolgevano i suoi familiari. Corsi e ricorsi storici, no? La cosa però gli sfuggì di mano e fu convocato in tribunale per testimoniare, infamando il presidente davanti alla giuria. Inutile dire che questo processo non scalfì minimamente il presidente, ma costò la carriera a Custer. Ad aggravare le cose, Grant era stato pure un suo vecchio superiore durante la guerra civile e naturalmente i due non si potevano sopportare. Se non fosse stato per le sue amicizie altolocate tra i ricchi democratici di Washington, Custer sarebbe finito in carcere. Invece Grant fu clemente e si limitò a licenziarlo. Tutto sembrava perduto per il culo più duro d'America. Eppure il destino si preparava a dargli un'ultima chance. Il presidente Grant, frustrato dall'impossibilità di risolvere il problema degli indiani con un assegno in bianco alla Donald Trump, decise di applicare la dottrina Bush. Tutti i nativi, sorpresi a cacciare liberamente fuori dalle loro riserve, avrebbero dovuto costituirsi nelle agenzie della grande riserva Sioux entro la fine di gennaio. Altrimenti sarebbero stati considerati nemici della democrazia americana. Che era un modo elegante per dire che i Sioux beccati a cacciare bisonti nei territori sacri avrebbero fatto la fine di Saddam. Quest'ultimatum era chiaramente assurdo, sia perché chiedere alle tribù in pieno inverno di raggiungere le famose agenzie era pressoché impossibile, sia perché molti nativi non ricevettero mai materialmente l'avvertimento. Insomma, era guerra. E musica per le orecchie di Custer, che non desiderava altro che un'occasione per dimostrarsi ancora l'eroe di un tempo e riabilitare il suo nome agli occhi del presidente, che aveva sputtanato nemmeno un anno prima. Mitragliando Grant di lettere di scuse ed implorando di essere rimesso al comando di qualsiasi cosa, Custer fece letteralmente di tutto per riavere il suo posto. Per sua fortuna, il generale Terry, uno dei comandanti in capo della spedizione contro i nativi, che però non aveva mai visto un indiano in vita sua, perorò la sua causa, sottolineando come sarebbe stato utile avere un esperto di indiani come Custer tra di loro. Dopo una deludente campagna invernale in cui l'esercito degli Stati Uniti non era riuscito ad acciuffare alcun indiano, si decise di ripiegare su una campagna estiva. Il presidente, alla fine, dovette cedere e affidò a Custer il 7° Cavalleria, a patto che si tenesse sotto le dipendenze di Terry, che al contrario era ben felice di lasciare al 36enne culo duro la più completa libertà d'azione. Custer non ci vedeva più dalla gioia, anche se prima di partire, per sicurezza e scaramanzia, aveva pensato bene di farsi tosare i capelli con la macchinetta che tale tenente Vernum usava per tosare i cavalli. Questo per evitare di essere scalpato, o più prosaicamente per nascondere l'incipiente calvizie che dopo i 30 si stava facendo sentire, anzi vedere. Tant'è vero che per compensare la pelata si era fatto crescere dei folti baffoni che gli pendevano pittoreschi ai lati delle labbra sottili e in più aveva iniziato a indossare sempre più frequentemente il solito cappello grigio chiaro a testa larga. No, sbagliato, qua ciao, a testa larga, il delirio, delirio. Piano, piano. Ricompattiamo i ranghi. E in più aveva iniziato a indossare sempre più frequentemente il solito cappello grigio chiaro a tesa larga. Così, il 30 marzo 1876, dopo aver salutato per l'ultima volta la moglie con queste parole: «O la va o la spacca questa volta, Libby!» A cui Elizabeth aveva risposto: «Mi raccomando, ti divertiti a non prendere troppo freddo!» Era ufficialmente iniziata l'operazione militare. Il piano concepito a tavolino a Chicago dal generale Sheridan era semplice e lineare. L'esercito degli Stati Uniti, diviso in due colonne, avrebbe invaso da due posizioni diverse il territorio delle Black Hills per chiudere in una morsa mortale gli indiani ostili che ancora vi si trovavano. Una di queste colonne sarebbe stata guidata da Custer, e voglio dire da Terry, certo, certo. Tutte e due le colonne si diressero verso la zona nord-est delle Bighorn Mountains, a sud del fiume Yellowstone. Gli Yankee erano sicurissimi che ogni colonna fosse da sola in grado di fronteggiare tutti i nativi americani che si trovassero al di fuori della riserva, stimati tra i 500 e gli 800 guerrieri al massimo. Il governo infatti credeva che i nativi cattivi fossero solo le cosiddette bande nomadi invernali, ovvero quei gruppi di indiani che non accettavano la vita nelle riserve e vivevano tutto l'anno da nomadi, come per esempio i Sioux di Toro Seduto e i Cheyenne del suo amico Cavallo Pazzo. Quando però l'esercito americano invase le Black Hills, era ormai quasi estate e molti dei nativi delle riserve, dopo aver passato l'inverno nelle agenzie federali, stavano raggiungendo i loro compagni oltranzisti per cacciare tutti insieme i bisonti nei territori franchi, come credevano fosse loro diritto. Per il governo, invece, come abbiamo già detto, dopo l'ultimatum di gennaio, tutti i nativi fuori dalla riserva erano da ritenersi ostili. Alla fine di giugno, quando la colonna guidata da Terry arrivò nella zona prefissata, il numero dei nativi da considerare ostili era in realtà salito a più di 10.000 unità, ma né Terry né tantomeno Custer potevano sospettarlo. Ricapitolando, la colonna di Custer, la cui fanteria era guidata da un generale che non aveva mai visto un indiano in vita sua e la cui cavalleria era guidata dall'ultimo della classe di West Point, Custer, appunto, non avendo la minima idea né di quanti uomini avesse da affrontare né di dove fossero, si accingeva ad invadere un territorio fino a quel momento neutrale nella speranza di congiungersi in tempo con un'altra colonna di Chicago. Dal canto loro, i Sioux non si aspettavano alcun attacco e anche se aggrediti, come molti popoli nomadi, avrebbero combattuto soltanto per il tempo necessario per permettere al resto del villaggio di allontanarsi per poi fuggire il più velocemente possibile, impedendo quindi ai soldati americani di ottenere una vittoria completa. Temendo tale eventualità più di una stessa sconfitta, il buon Terry aveva diviso i suoi uomini in due sottocolonne. La cavalleria di Custer avrebbe colpito come un martello il campo indiano, mentre la sua fanteria si sarebbe schierata sul lato opposto dell'attacco per impedirne la fuga, facendo da incudine.
Capito niente. Nulla.
Nulla? Noi abbiamo queste collinette dove questi indiani si stanno radunando a migliaia a fare un mega accampamento che non aveva mai fatto prima per cacciare i bisonti.
Sì, per cazzi loro.
Per i cazzi loro, loro sono tranquilli. Il governo americano dice, sono fuori? Sono nemici? Allora il governo dice, da Chicago. Noi facciamo due colonne e li prendiamo da due lati opposti. Terry, con la sua colonna, dice, aspetta un attimo, questi qua scappano. Vabbè, la mia colonna è abbastanza numerosa per affrontarli tutti. Sai che faccio? Li divido in due. Io faccio andare Custer, che è un esaltato, che fa le sue robe e va addosso. Io mi metto dal lato opposto con i soldati fermo. Nel caso qualcuno sopravviva o scappi, io con i soldati lo prendo. Però, nel senso, lui divide, è un continuo dividere, che è un idiota. Ok, detto ciò, quindi siamo arrivati a... Naturalmente, entrambe le colonne di Terry avrebbero dovuto marciare alla stessa velocità per raggiungere le Black Hills e attaccare all'unisono. Il tempo stimato era di 4 giorni, ma Custer non aveva alcuna intenzione di dividere la gloria di un simile successo con Terry, né tantomeno con l'altra colonna in arrivo da Chicago. Questa era la sua ultima occasione per tornare alla ribalta e non ci sarebbe stato alcun piano di qualche vecchio bacucco in grado di castrarla. Così decise di raggiungere le colline a marce forzate, arrivando solo dopo 3 giorni, e quindi prima di tutti gli altri. Era il 25 giugno 1876, domenica, e stava per cominciare la caporetto più vergognosa dell'esercito americano. Poco meno di un secolo era trascorso dalla dichiarazione di indipendenza e la neonata nazione era gonfia d'orgoglio, eccitata al solo pensiero che mancassero ormai meno di 10 giorni alla solenne celebrazione del centenario. Custer stesso si stava preparando al giubileo, convinto di poter ottenere una grande vittoria quella domenica pomeriggio, appena in tempo per fare i bagagli e andare a sfilare con il suo reggimento per le strade di Washington. A condividere i suoi sogni di gloria c'erano anche degli indiani al suo seguito. Sì, avete capito bene, già nel 1876 esistevano i collaborazionisti. Più precisamente si trattava delle tribù degli Arikara e dei Crow. Queste tribù erano amiche dei bianchi per il semplice fatto di essere le migliori nemiche dei Sioux, che, detto fra noi, erano pur sempre dei guerrieri incredibilmente bastardi con gli indiani che non appartenevano alla loro tribù. La guida personale di Custer era un Arikara, conosciuto ai più come Coltello Insanguinato, sempre accompagnato dai suoi due compari, Orso Rosso e Stupido Orso Rosso. I tre moschettieri Arikara erano soliti farsi fotografare con orgoglio insieme a Lunga Capigliatura, il soprannome che avevano appioppato a Custer quando ancora aveva i capelli. Gli altri ufficiali del 7° Cavalleria, invece, usavano come scout i guerrieri Crow. Va avanti, Uomo Bianco lo segue e il mitico Moccassino Peloso. Per i Crow, Custer era il figlio della stella mattutina, in onore del suo vizietto di attaccare i campi Sioux sempre all'alba. Appena raggiunte le Black Hills, Custer venne subito informato dallo scout Uomo Bianco Lo Segue che le cose erano ben diverse da come si credeva. In quel villaggio ci sono più Sioux di quante pallottole hanno i soldati di Figlio della Stella Mattutina, gli aveva detto. Coperto un po' dalle colline e un po' da un piccolo fiume chiamato Little Bighorn, il villaggio Sioux non era visibile dalla posizione di Custer e il nostro generale, non fidandosi troppo di quello che per lui era solo un'esagerazione di indiani di serie C terrorizzati dai Sioux, decise di attaccare lo stesso. Prima di tutto, incitò la quarantina di Arikara che lo accompagnavano con un bel discorso motivazionale, in perfetto stile americano. Se battiamo i Sioux, io diventerò il presidente degli Stati Uniti, il Grande Padre. Se voi Arikara farete quello che vi dico e ucciderete per me abbastanza Sioux e catturerete molti dei loro pony, quando sarò al potere vi proteggerò. Alla faccia del voto di scambio. Dopo questa ennesima promessa elettorale, Lunga Capigliatura, Figlio della Stella Mattutina, Culo di Ferro, come volete chiamarlo, invece che portare tutti i propri uomini insieme all'attacco, come peraltro gli era stato ordinato da Terry, che ricordiamo era ancora ad un giorno di marcia da lui, decise non solo di attaccare, ma pure di dividere a sua volta i suoi 500 uomini in tre gruppi per ripetere in piccola scala il piano fatto a tavolino a Chicago. La sua maggiore preoccupazione era che se avesse attaccato gli indiani frontalmente con tutti i suoi uomini, questi si sarebbero messi a scappare in tutte le direzioni, bruciandogli un'occasione unica per conseguire una vittoria schiacciante. Così, temendo di essere già in ritardo sulla tabella di marcia, si apprestò a radunare le truppe, ma proprio mentre scendeva per riunirsi al suo reggimento, Moccassino Peloso avvistò un piccolo gruppo di Sioux in fuga sopra alcuni crinali. Riuniti i suoi ufficiali, Custer stabilì che ogni speranza di sorpresa era ormai perduta e che per impedire la fuga degli indiani bisognasse attaccare il più presto possibile quello che riteneva fosse il più grande accampamento indiano del continente nordamericano. Mentre i Crow e gli Arikara iniziavano a dipingersi la faccia coi colori di guerra e i cavalleggeri si facevano il segno di croce, tutti più o meno consapevoli della follia in atto, Custer ultimava la divisione del suo settimo cavalleria in tre distaccamenti. Il maggiore Rino avrebbe condotto il primo battaglione in direzione del villaggio per attaccarlo frontalmente. Custer intanto avrebbe condotto il secondo battaglione alla destra di Rino, lungo la riva opposta del Bighorn, per attaccare il villaggio sul fianco, mentre il capitano Bentin avrebbe condotto con il terzo battaglione un'inutile manovra esplorativa per intercettare eventuali gruppi di indiani in fuga verso sud. Non ci voleva un genio in matematica per capire che dividere per tre una forza di 500 uomini scarsi che si apprestava a combattere come minimo 2500 guerrieri non era una grande trovata. Ma Custer evidentemente aveva balzato gli appelli di matematica a West Point e non ne volle sapere, inviando il povero Bentin con 100 uomini a fare una bella gita tra le alture, proprio mentre Rino si sarebbe lanciato con meno di 150 uomini su un accampamento di 15.000 Sioux incazzatissimi. Il battaglione di Rino finì con il cozzare contro l'angolo meridionale dell'immenso accampamento indiano, un'area di tende lunga circa 5 chilometri. Rino decise comunque di attaccare, convinto che gli indiani, presi completamente di sorpresa, si sarebbero presto messi in fuga e che Custer, che lo seguiva sul lato opposto del fiume, vi ricordate, lo avrebbe comunque assistito. Così diede il folle ordine ai suoi uomini di smontare da cavallo a 50 metri dall'accampamento per schierarsi in linea ed iniziare a sparare sui Sioux. Fortunatamente per lui, Toro Seduto era troppo intelligente per credere che gli americani fossero così stupidi da schierare 120 uomini a piedi davanti a loro e temendo che fosse una trappola, inizialmente ordinò ai suoi Sioux di non uscire allo scoperto per affrontarli. Marino non seppe sfruttare questo colpo di culo e appena Toro Seduto capì che non c'erano altri bianchi oltre a quei 100 folli, ordinò un assalto generale. Rino si trovò ben presto travolto da una massa di guerrieri urlanti ed armati fino ai denti con ottimi revolver, probabilmente barattati per qualche pelliccia di bisonte dai minatori abusivi. In meno di 10 minuti perse 30 uomini, ma fu solo quando si trovò una parte del cervello del collaborazionista coltello insanguinato in faccia che capì che le cose si mettevano veramente male e andò completamente nel pallone. Nel giro di 5 minuti ordinò di montare a cavallo, poi di smontare, poi di rimontare ancora. I Sioux intanto li osservavano divertiti, credendo che stessero facendo qualche strano rito di guerra e nel dubbio continuavano a sparare nel mucchio. Alla fine Rino diede l'ordine di ritirata, o meglio, si ritirò personalmente, presto seguito da chi aveva di fianco, in una fuga rovinosa sulla riva orientale del Little Bighorn. Qui si trincerò su una collina coi sopravvissuti, tutto bagnato e terrorizzato come un pulcino. Tra quelli che non riuscirono a sentire l'ordine di ritirata di Rino, ammesso che lo avesse mai impartito, due personaggi degni di nota. Un afroamericano, tale Isaiah Dorman, interprete civile del Settimo Cavalleria. Un tipo che un tempo aveva vissuto coi Sioux ed era da loro chiamato l'uomo bianco nero. E poi un nobile conte bellunese di nome Carlo Camillo di Rudio, poi americanizzato in Charles de Rudio, soprannominato da Custer il conte che non conta. Dopo qualche decina di minuti, il povero Rino fu raggiunto da Bentin. Vi ricordate il povero ufficiale mandato da Custer in giro per le pianure in cerca di indiani fuggitivi? Per fortuna di Rino e dei suoi, Bentin alla fine si era stancato di eseguire un ordine così assurdo ed era tornato ad assistere i suoi compagni, ma a questo punto l'intero contingente si trovò bloccato e circondato su ogni lato da migliaia di indiani inferociti. Sia Bentin che Rino avevano solo un pensiero per la testa: dove diavolo si era ficcato Custer? Culo duro, nonostante avesse osservato Rino fare la fine del tacchino nel giorno del ringraziamento, decise di attaccare lo stesso per i fatti suoi, seguendo il suo piano originale. Ma prima di farlo, convinto che comunque avrebbe avuto bisogno di tutti gli uomini possibili, chiamò un suo trombettiere per inviare subito una richiesta di aiuto a Bentin. Questo trombettiere si chiamava John Martin, anche se a Little Italy... No, dai, lo pronuncio all'italiana. Anche se a Little Italy tutti lo conoscevano come Giovanni Martini. Era un salernitano che aveva già combattuto come tamburino con Garibaldi e che poi era espatriato in America e lì si era arruolato nel settimo cavalleria di Custer, passando dal tamburo alla tromba. Il tenente William Cook, per timore che il giovane ragazzo di lingua italiana non avesse capito una cippa dell'ordine impartitogli, pensò di metterlo per iscritto su un foglietto ancora oggi conservato nel Museo Nazionale del South Dakota, con scritto testuali parole: Bentin, punto, come on, punto, big village, punto, be quick, punto, bring packs, punto, Cook. P.S. Bring packs. Che tradotto in italiano significa: Bentin, raggiungici, un grande villaggio, fai presto, porta munizioni. Firmato Cook. Postscriptum: porta munizioni. Questo fa capire che la situazione era abbastanza di merda, no? Il nostro eroe salernitano si infilò il pezzo di carta nel guanto e partì come un freccia rossa. Mentre si allontanava velocemente, avvertì le prime scariche di fucileria e dall'alto della collina vide sbucare indiani da ogni dove, due dei quali già cercavano di colpirlo. Si lanciò pancia a terra giù per il pendio e in poco più di un'ora riuscì a raggiungere il capitano Bentin, a cui consegnò il messaggio. Possiamo solo immaginare come fu l'incontro di Martini, con ancora il fiatone e il cappello crivellato di frecce Sioux, con il capitano Bentin, intenta a pulire la fronte del povero Rino ancora sporca del cervello di coltello insanguinato.
No,
ha messo a fare
castello. No, questo ha fatto pancia a terra, tutto quel coso, non c'ha il cavallo, trut cosa.
Ah vabbè, ho capito, ma l'ha pure trovato un cavallo.
No, lo sai meglio di me, non aveva nessun cavallo.
Però...
No, l'hai detto qui.
Lo so, perché nel libro c'era scritto così, ma secondo me pancia a terra, nel senso, era sul cavallo pancia a terra, tipo così... Erano tutti a cavallo.
Vabbè.
No, però ci sta, è vero. Questo qua è scappato a piedi, quindi al fiatone, ok.
A message from Custer.
Easy boy, easy, come here, let's see. Mother of God, where is Custer now?
I don't understand. Posso cantarvi una canzone?
Perché?
Perché era nel crisi, non sapeva cosa fare, non sapeva cosa dire. Che ci crediate o no, Giovanni Martini fu l'ultimo uomo bianco a vedere vivo Custer, nonché l'unico uomo del suo battaglione a sopravvivere alla battaglia. Nessuno sa di preciso come morirono i 200 uomini di Custer, ma a sentire i suoi tre moschettieri di scorta, presumibilmente, dopo aver tentato di guadare il fiume senza successo, si sarebbero trincerati anche loro su una collina e lì sarebbero stati fatti a pezzi dalle tribù Cheyenne di Cavallo Pazzo, accampate nella parte nord del villaggio. Secondo Mocassino Peloso, Custer sarebbe stato colpito al petto proprio mentre guadava il fiume. Inutile dire che i tre, una volta visto cadere lunga capigliatura, se la diedero subito a gambe. Intanto, Bentin e Rino resistettero per tutto il giorno sulla collinetta in attesa disperata delle truppe di Terry. Vi ricordate quello che doveva ancora arrivare? I Sioux, invece, si preparavano a sbaraccare il campo e, vedendo che i pochi sopravvissuti rintanati su quella collina non erano più una minaccia, iniziarono ad ignorarli per concentrarsi sul collezionare più scarpe possibili dal trucidato battaglione di Custer. Per ammazzare il tempo, ogni tanto, qualche guerriero Sioux tentava di scalare la collina per colpire in testa gli uomini di Rino e Bentin. Per questa attività gli indiani usavano un apposito bastone, detto bastone dei colpi. Dovete sapere che per gli indiani delle pianure uccidere un nemico non comportava un particolare onore. Bisognava toccarlo o picchiarlo, e a ciò serviva il bastone dei colpi. In questo modo il guerriero guadagnava dei punti, cioè dava prova di grande valore, e se riusciva a guadagnarne abbastanza poteva avere il diritto di una bella piuma da indossare sulla testa. Se non aveva armi poteva anche schiaffeggiare direttamente il nemico, sia chiaro. Immaginatevi le facce dei poveri sopravvissuti americani mentre si trovavano a schivare col piombo gli scapaccioni degli indiani. Il tutto mentre donne e bambini Sioux si divertivano a divirare i cadaveri dispersi qua e là. Molti Sioux intervistati negli anni appena successivi alla battaglia, tutti guerrieri dai nomi leggendari come Coperta che cammina, Mosca gialla, Gobba e Uomo bianco storpio, raccontavano con orgoglio di bambini correre felici verso la tenda della mamma con gli scalpi in mano. Che teneri. Quando finalmente le truppe di Terry arrivarono sul campo, i Sioux se ne erano già andati da un pezzo e ad accoglierli erano rimasti solo i superstiti del settimo cavalleria, con le guance rosse per gli schiaffi ma il cuoio capelluto in tonso. Ora, come in ogni storia americana che si rispetti, verranno elencati nei titoli di coda i destini dei protagonisti. Elizabeth Custer, moglie del generale, passò il resto della sua vita a fare la vedova professionista, collaborando a creare una vera e propria leggenda intorno alla scomparsa del marito fino a riuscire a farlo seppellire in un mausoleo a West Point, pallone gonfiato fino alla fine. Toro Seduto, capo di Sioux, per giustificare davanti all'opinione pubblica americana i suoi successi contro militari esperti, fu accusato di aver frequentato segretamente le lezioni a West Point. Dopodiché si unì al Wild West Show di Buffalo Bill, interpretando per $50 a settimana la parte di se stesso. Charles DeRudio, il conte che non conta, riuscì alla fine a salvarsi. Morì il 1 novembre del 1910 a Pasadena, California, assistito dalle tre figlie Italia, Roma e America. John Martin, il salernitano, sopravvisse alla battaglia e divenne un bigliettaio della metropolitana di New York alla fermata 103rd Street. Dove non arrivarono i Sioux, riuscì la Ford, quando il 24 dicembre 1922 venne investito da un camion mentre attraversava la strada. Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Afrifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.